Crimis. Il notiziario.
Benvenuti in Primis di quest'oggi, venerdì 24 dicembre 2021. Sono state approvate all'unanimità in Consiglio dei Ministri le misure contro l'impennata dei contagi che sta avvenendo in questi giorni in Italia, come nel resto d'Europa. Il decreto prevede che da febbraio la durata del Green Pass scenda a 6 mesi, non più 9. Il Green Pass rafforzato, cioè solo per guariti e vaccinati, è necessario adesso anche al bancone del bar. I cinema e i teatri vietano il consumo di cibi e bevande all'interno, le mascherine sono obbligatorie anche all'aperto, anche in zona bianca, e in più devono essere di tipo FFP2 per entrare in cinema, teatri, stadi e anche mezzi di trasporto pubblico. Vietate le feste e i concerti in piazza. Prima del rientro a scuola, dopo le vacanze di Natale, dovrebbe essere attivato uno screening su studenti e studentesse. Di questo screening però ancora non si sa nulla, se non lo stanziamento di 9 milioni di euro. Il Green Pass rinforzato servirà anche per musei, luoghi di cultura, impianti sportivi. Oggi dovrebbe arrivare dall'AIFA il via libera al richiamo dopo 4 mesi per la terza dose del vaccino anti-Covid. Non ci sarà invece un'estensione di obbligo vaccinale su nuove categorie oltre a quelle già previste. I primi risultati degli accertamenti sulla variante Omicron in Italia la attestano circa il 28,2% dei contagi, in Lombardia il 40%. La Lombardia resterà zona bianca, come annunciato dal governatore Fontana, grazie all'aumento di posti letto studiato a tavolino. I casi sono in crescita notevole, ma in questi giorni si stanno facendo molti più tamponi del solito, anche per questioni di sicurezza familiare legati alle feste. Proprio negli ultimi giorni sono state registrate code molto lunghe nei centri per i tamponi e nelle farmacie convenzionate. Il numero dei contagi registrati ha quindi sfiorato le 45.000 unità. I morti sono stati però 168. L'anno scorso, a novembre, nel 2020, quando si superarono i 40.000 casi al giorno, i morti furono il triplo, ovvero 550. Ma all'epoca, ovviamente, come sappiamo, ancora non c'erano i vaccini. Le proteste contro le misure restrittive in Germania hanno visto 5.000 persone scendere in piazza, scontri nella città di Monaco di Baviera. È stata sbloccata la prima rata da 24 miliardi e 100 milioni di euro dei fondi europei che andranno a finanziare il piano nazionale di ripresa e resilienza con gli accordi operativi tra governo italiano e commissione. Votata nella notte con la fiducia al Senato la legge di bilancio, che ora va alla Camera, confermate le misure annunciate nei giorni scorsi, fra cui il rinnovo del bonus 110% anche per le ville senza limiti ISE. Le misure prevedono 32 miliardi in deficit, tra esse c'è la nuova IRPEF con 8 miliardi di taglio alle tasse che avvantaggia chi guadagna più di 35.000 euro all'anno più che altro. Per le pensioni si va da quota 100 a quota 102, 3,8 miliardi vengono stanziati per il caro bollette, l'assegno unico per i figli partirà a gennaio. Il vertice del centrodestra sulla questione dell'elezione del capo dello Stato si è concluso con l'annuncio di Berlusconi che a gennaio ci sarà un nome unitario della coalizione. Nel processo in corso a Roma per il depistaggio sul caso della morte, dell'uccisione di Stefano Cucchi, il pubblico ministero ha chiesto la condanna per tutti gli 8 carabinieri imputati per i presunti depistaggi seguiti appunto alla morte di Stefano Cucchi. E sono cadute tutte le accuse nei confronti di Carola Rackete, comandante della Sea-Watch, che aveva forzato un blocco della Guardia di Finanza per permettere lo sbarco di 53 naufraghi estenuati dalla politica dei porti chiusi del governo Conte con Salvini, ministro dell'Interno. Era ancora accusata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ora è stata archiviata anche questa, con la motivazione che ha agito nell'adempimento del dovere di salvataggio previsto dal diritto nazionale e internazionale. L'azienda GKN è stata acquistata dal gruppo Borgomeo, specializzato in riconversioni industriali, rientrando quindi ritirando così la messa in liquidazione e i licenziamenti che erano stati contestati sia nel metodo che nel merito, annunciando la continuità occupazionale tra i lavoratori che occupano la fabbrica. C'è scetticismo in attesa di capire meglio il progetto di industriale. L'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è cresciuto al 6,8%, l'aumento maggiore dell'inflazione dal 1982, riguarda tutti i settori, generi alimentari, benzina, cure mediche. La Federal Reserve aumenterà i tassi per cercare di contenere l'inflazione. nemmeno Hong Kong è più un posto dove parlare del massacro di piazza Tiananmen, quindi negli scorsi giorni sono stati rimossi prima il monumento pilastro della vergogna e poi stamattina all'alba è stata rimossa la dea della democrazia e anche un'altra statua che commemorava il massacro, tutte si trovavano nelle università di Hong Kong. Il governo etiope ha annunciato che non avanzerà nella regione del Tigray, dove si sono ritirati i gruppi delle forze di liberazione del popolo Tigray. Questo viene visto come un passo verso il cessate il fuoco e negoziati per risolvere il conflitto. E questo è tutto per questa edizione di In Primis della Vigilia di Natale. Noi vi auguriamo buone feste, ci risentiamo comunque lunedì mattina e adesso vi lascio con le nostre ricche rubriche, pagine, abitare sostenibile, psicologia e conflitto in un minuto.
Un conflitto in un minuto. Cura di Daniele Piacentini.
Se ne parla sempre meno sui media occidentali dopo l'attenzione del mese di agosto e di settembre, ma l'Afghanistan è tutt'altro che un paese pacificato. L'ultimo esempio è di ieri, nella capitale Kabul, quando una kamikaze ha provato a superare le transenne attorno all'ufficio passaporti, ma è stato ucciso dalle forze dell'ordine. Il tutto in un momento non casuale, quando cioè centinaia di miliziani talebani erano in coda, in attesa di ricevere il loro documento per viaggiare, lasciare cioè la capitale e tornare nei luoghi dove sono nati. Era un attentatore suicida con ogni probabilità legato a Daesh, ha fatto sapere la portavoce della polizia di Kabul. Crescono quindi le tensioni, soprattutto in vista dell'ennesimo venerdì di preghiera, giorno in cui, ormai da diverse settimane, proprio Daesh è riuscito a piazzare una serie di devastanti colpi con centinaia di vittime a botte di autobombe e di kamikaze.
Abitare sostenibile, a cura di Isaac Scaramella.
Possiamo darlo ormai praticamente per certo, è arrivata una qualche proroga per il super bonus. Per avere la certezza definitiva bisogna in teoria aspettare l'approvazione definitiva della legge di bilancio, però sappiamo bene che la legge ormai è praticamente blindata, quindi non ci aspettiamo nessun tipo di novità. Con la nuova finanziaria, di fatto, il super bonus viene prorogato fino alla fine del 2023 per i condomini e viene garantita una finestra temporale un po' più ampia anche per le case singole. Ricordiamo che precedentemente il termine ultimo per le case singole era il 30 giugno 2022. Adesso invece, entro il 30 giugno 2022, bisogna realizzare almeno il 30% degli interventi. E se viene realizzato il 30% dell'intervento, allora si può completare l'operazione entro la fine dell'anno. È chiaro che per i condomini l'orizzonte temporale si fa più interessante, mentre per le case singole comunque non c'è molto tempo da perdere. Anzi, verrebbe da dire che riuscirà a realizzare l'intervento super bonus solamente chi si incamminerà su questa strada nei primissimi mesi dell'anno. Si è visto infatti che dal primo anno e mezzo super bonus l'iter tra l'avvio della progettazione e la conclusione delle operazioni può comportare un tempo anche di un anno o superiore. Quindi da un certo punto di vista possiamo dire bene, perché chi era già in corso non si troverà a metà del guado. Dall'altro lato, attenzione, non bisogna comunque pensare che partendo in qualunque momento del 2022 si potrà beneficiare se si è proprietario di una casa singola.
Pagine in un minuto, a cura di Aiko Kaimi, dalla rivista di letterature Incroci.
Un uomo e un bambino vagano attraverso un mondo morto, fatto di cenere e nebbia, diretti verso un vago miraggio di salvezza. Fondamentalmente la trama del romanzo La strada di Cormac McCarthy. Un autore che non dice niente sui protagonisti, sono ombre che vagano in una desolazione assoluta, priva di sole, di speranza. creando un'atmosfera di silenziosa tensione della quale ci dà indicazioni elementari e nette, lasciandoci il compito di entrare in quella sequenza di buio, freddo, fame, paura, spezzate ogni tanto dall'apparire di anonimi cannibali che costringono i due a fughe descritte con grande efficacia e a momenti in cui descrive le loro soste durante le quali cercano una commovente parvenza di quotidianità. La prosa di McCarthy è essenziale, spezzata in brevi paragrafi quasi privi di punteggiatura, che ci cala in un silenzio irreale e avvolgente. Perfetta cifra stilistica di un romanzo breve senza sbavature, in modo da non rischiare che il delicato meccanismo narrativo si infranga sulla lunga distanza. Un romanzo davvero imperdibile. Buone feste.
Psicologia ai tempi del coronavirus, a cura di Doriana Galderisi.
Sapete qual è, cari ascoltatori, una delle cose che più caratterizza chi gioca d'azzardo? È la difficoltà a tenere molto bene in mente che se dopo aver vinto una discreta somma di denaro, quella somma viene nuovamente scommessa, vi è il pericolo molto alto e concreto di perdere tutto, di rimanere, come si suol dire, in braghe di tela. In questo tempo di pandemia molte persone affrontano la vita come fosse un gioco d'azzardo, una sorta di roulette russa, e il periodo delle feste ormai prossimo non è rassicurante in questo senso, perché il desiderio di festeggiare, il bisogno di convivialità e di socializzazione possono più facilmente del solito, da un lato, far dimenticare la fortuna che si ha nell'essere arrivati sani e salvi fin qua, e dall'altro di far scordare quanti sforzi, quante fatiche per ottenere i progressi che fino a questo momento garantiscono la salute personale e collettiva. In questo momento più che mai vale la famosa legge di Pareto, che fu un importante economista e sociologo italiano, con l'etichetta principio di Pareto 80-20 ci dice come la maggior parte degli effetti sia prodotta da un numero ristretto di cause. In un momento come questo, ciò significa che non vanno sottovalutati i comportamenti sbagliati o negligenti o comunque di trasgressione, seppur di poche persone, perché soprattutto in una fase delicata pandemica come è questa, anche il comportamento di pochi ha molti effetti su tutti. Andrebbe tenuto maggiormente in mente il cosiddetto The Bird in the Bust Paradox, il paradosso dell'uccello nel cespuglio, che vuol farci capire come, secondo il proverbio che un uccello in mano vale due nel cespuglio, ci si debba focalizzare più su ciò che si ha, su ciò che si è ottenuto, piuttosto che su ciò che manca o su ciò che si desidererebbe in più. In altre parole, nell'augurarci che a nessuno venga in mente che magari l'uccello nel cespuglio canta e quello in mano no, io vi faccio gli auguri di buon Natale e auguro a tutti un bellissimo periodo di festa, e vi ringrazio per seguire con assiduità in primis e questa mia rubrica. Grazie a tutti.